Cari amici, non temete perché non farò una replica di 6 ore. E ho molta comprensione per la nostra comune stanchezza e avrei senz'altro rinunziato del tutto alla parola se non avessi ritenuto mio dovere di dire, che pure con grande brevità, mio pensiero al termine di questo dibattito congressuale. Io desidero premettere un ringraziamento sincero che non ha veramente nulla di convenzionale. Ringraziamento sincero a tutti gli amici di tutte le parti, di tutte le sfumature di pensiero che hanno partecipato con tanto impegno, con tanto fervore, con tanta signorilità, con tanto attaccamento al partito a questo dibattito. E un ringraziamento a voi, amici delegati, che avete avuto tanta pazienza, tanta attenzione, tanta discrezione. Vi confesso che avevo avuto all'inizio qualche preoccupazione circa il tono acceso che avrebbe potuto assumere questo congresso per l'importanza dei temi in discussione, per il particolare momento politico, per la vivacità della polemica che da mesi si svolge intorno a questi temi nella stampa e del resto nelle sedi di partito. Ebbene, l'andamento dei lavori congressuali ha fugato piacevolmente in me tutte queste preoccupazioni e ha dato, io credo, 2 nette sensazioni. L'una è relativa alla ricchezza ideale, alla varietà delle sensibilità e degli interessi culturali e morali che sono in seno alla Democrazia Cristiana. Per chi ci considera o teme che la Democrazia Cristiana sia un partito invecchiato, questa è stata una piacevole scoperta, la riscoperta della ricchezza ideale della Democrazia Cristiana, della sua vitalità, della sua giovinezza, un partito che esercita da quasi 17 anni il potere e conserva questa tensione, questa acutezza, questa capacità di concentrazione obiettiva e seria sulle cose, non è un partito invecchiato, è un partito che merita di continuare ad esercitare la sua funzione determinante nella vita nazionale. E l'altra consolante riscoperta dell'estremo rispetto, della grande considerazione che c'è tra noi, dello spirito unitario che ci stringe. Avevamo potuto temere che questa polemica congressuale assumesse toni aspri e punte personali. Io che mi ero assunto la responsabilità, come era mio dovere, di aprire la strada con le mie impostazioni sulle quali il congresso dovesse discutere, avrei forse dovuto temere la giusta reazione di amici che la pensano diversamente da me, ed invece ho riscontrato il carattere costruttivo, amichevole, deferente dei loro interventi, sicché nell'esprimere gratitudine vivissima a tutti gli amici che ci hanno aiutato in questi giorni a tracciare una via per la Democrazia Cristiana, un particolare sentimento di ringraziamento sento di dover esprimere agli oppositori delle mie tesi per la misura, la prudenza, l'equilibrio, la considerazione personale e direi l'affetto con il quale si sono a me indirizzati. È una riprova questa della importanza che ha nella Democrazia Cristiana la varietà delle sue posizioni, la dialettica interna del partito che in questi anni si è espressa vivacemente, qualche volta con una vivacità che determinava qualche ripercussione in seno al partito e fuori del partito, ma questa dialettica libera che io ho lasciato svolgere, che io ho apprezzato, che io ho valorizzato come era mio dovere, ha fruttato questa unità nella varietà e questo profondo rispetto per tutti nella Democrazia Cristiana. Sono importanti, dicevo all'inizio, le minoranze, sempre, ma soprattutto in seno al nostro partito, che per la vastità e varietà del corpo elettorale del quale assume la responsabilità della guida politica ha, direi, il dovere, una ragione istituzionale di essere vario e ricco e libero, ma proprio per la necessità di ricondurre in unità questo vasto elettorato deve poi saper trovare il modo di dire in sé e fuori di sé una efficace parola unitaria perché ad un certo momento cadano i dubbi e le incertezze e sia ricostituita la necessaria unità operativa della Democrazia Cristiana. Le minoranze in genere, le varietà delle posizioni sono dunque un contributo, come ho già detto, all'equilibrio interno della Democrazia Cristiana, alla funzione rappresentativa della Democrazia Cristiana e di riflesso un contributo inestimabile alla conservazione dell'equilibrio politico generale del Paese. Non si tratta, cari amici, lo abbiamo capito in questi giorni e credo che lo capiremo ancora meglio in avvenire. Non si tratta, cari amici, di quella configurazione frequente e facile della Democrazia Cristiana come un partito perennemente immobile nel contrasto di spinte diverse, di un partito nel quale taluni spingono in una direzione ed altri puntualmente e semplicemente fermano nel cammino in quella direzione. No, la Democrazia Cristiana, e lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni, è capace di camminare. E non si tratta tanto da parte di coloro che assumono determinate posizioni di una funzione pura e semplice di freno e peggio che mai di una funzione paralizzante, ma si tratta di dare da parte di tutti un contributo di idee, di esperienze, di sensibilità perché l'azione del partito nell'altissima responsabilità che comporta sia sempre centrata, sia sempre equilibrata, sia sempre aderente alle necessità del momento storico. Ho letto in questi giorni, frettolosamente, perché solo frettolosamente ho potuto scorrere i giornali, un trafiletto di un acuto osservatore, intelligente osservatore della realtà politica e non solo politica, il quale nella sua inquietudine è passato anche attraverso la Democrazia Cristiana. Egli parlava dei sorrisi di questo congresso e si occupava delle varie manifestazioni, direi, di questa cordialità esterna, manifesta della Democrazia Cristiana. Questo fatto che si sorridesse alle battute, questo fatto che in fondo si mostrasse di ritrovarsi anche essendo così palesemente in contrasto. Questo acuto annotatore della realtà sembrava desumerne una certa incapacità della Democrazia Cristiana di fare per questo una scelta politica. No, noi siamo capaci di fare delle scelte politiche, ma siamo capaci di stimarci, di ritrovarci e di volerci bene. E la conclusione che ritraeva questo acuto giornalista era questo: attraverso questi sorrisi e questi incontri, questo partito governerà l'Italia per altri 200 anni. Io sono disposto a fare uno sconto su questa previsione e mi accontento di un'ipoteca sul prossimo centenario. Non credo di potere e di dovere rispondere particolarmente a tutto quello che è stato detto, anche perché se si tratta di persone le quali hanno avuto l'amabilità di aderire alle mie tesi, esse mi hanno confortato con il loro consenso, rettificando, sviluppando, sottolineando posizioni politiche che io nella mia lunghissima relazione avevo già presentato. Se si tratta di cortesi oppositori, io ritengo di avere già con loro intrecciato un dialogo attraverso la mia relazione, e del resto poi la dialettica di questo congresso ha fatto sì che al mio posto altri rispondesse efficacemente alle obiezioni che erano state sollevate. Vorrei solo richiamare, direi quasi occasionalmente, alcuni punti. Sono stati fatti dei rilievi per quanto riguarda la situazione siciliana, direi l'evolvere della situazione siciliana fino allo sbocco attuale. Io non mi occupo del tema della politica, dell'indirizzo del governo di cui ha così bene parlato l'amico D'Angelo, ma di fronte ad un rilievo che è stato fatto, cioè quello relativo alla possibilità di scioglimento di quell'assemblea con riferimento ad l'applicazione di un certo articolo costituzionale, io devo dire che anche quella ipotesi, per quanto stava in noi, era stata esplorata con tutta la delicatezza, vero, e con tutta l'attenzione che la cosa meritava, e quella strada si era rivelata impercorribile. Data la natura particolare di questo istituto, io non entrerò in particolare. Ho fatto solo questo richiamo per sottolineare che effettivamente le cose sono andate proprio schiettamente, come io ho detto. Sono andate attraverso quel deterioramento della situazione, attraverso il tentativo fatto di realizzare una situazione coerente con la situazione nazionale, fino alla rivelata impossibilità di altra soluzione fuori di quella che in effetti è stata posta in essere. Quindi una situazione, si potrebbe dire, di necessità, espressione che ha una carica polemica, che determina qualche reazione in seno ad amici della Democrazia Cristiana, ma dire che si sia trattato di una situazione per la quale non si vedeva un'alternativa non significa togliere nulla né al significato né al valore delle decisioni della Democrazia Cristiana né all'impegno che in quel momento ancora una volta abbiamo manifestato per la ricerca di quel che era meglio fare sempre in conformità degli ideali e dei programmi del nostro partito. C'è stata una larga accettazione di cui sono particolarmente lieto del programma accennato naturalmente che io mi sono permesso di presentare. Ed è cosa di cui sono particolarmente lieto, non perché non sia lecita la discussione sul programma, che è lecitissima evidentemente, ma perché proprio in questo momento, questo impegno completo della Democrazia Cristiana a fare certe cose, questa disposizione a farle in qualsiasi circostanza, quindi per il valore che queste cose hanno, per la interpretazione si spera fedele che si dà degli interessi del paese, significano che la Democrazia Cristiana, oltre che essere una grande forza, un partito unito, è anche un partito, pur nella varietà e nelle sfumature, completamente consapevole delle esigenze del momento storico e dei suoi doveri nei confronti della nazione. Qualche accenno in senso polemico è stato fatto per quanto riguarda una minore chiarezza per quanto attiene ai temi della scuola, o meglio ad alcuni aspetti relativi alla configurazione costituzionale dei diritti della scuola libera nei confronti della scuola di Stato. Ora, come appassionato studioso da tempo di questi problemi per i quali fui relatore all'Assemblea Costituente, posso dire che nella Democrazia Cristiana sono parimenti vivi l'interessamento, l'impegno completo per la valorizzazione, lo sviluppo, l'espansione della scuola dello Stato e l'interessamento rispettoso e preoccupato per la integrità della libera scuola che è per noi un'altra essenziale manifestazione di libertà garantita dalla Costituzione. Quando io ho parlato, cenando al tema della scuola, al fatto che esiste su questo terreno anche un tema di libertà della scuola, un tema di libertà della scuola che deve essere affrontato dalla Democrazia Cristiana per il quale siano, dicevo, zone d'ombra in un settore tanto importante della vita nazionale. Quando parlando di alcune sensibilità e di alcuni doveri della Democrazia Cristiana ho rilevato che tra questi vi è la garanzia della libertà della scuola e la tutela di alcuni valori morali e religiosi per i quali la Democrazia Cristiana è impegnata, ho voluto richiamare ancora una volta la nostra attenzione responsabile su questo argomento che è un tema fondamentale per la Democrazia Cristiana. E forse coloro che hanno potuto seguire tutta intera la mia relazione forse ricorderanno che io ho aggiunto che la Democrazia Cristiana, consapevole della sua responsabilità particolare nell'instaurare un dialogo democratico con forze che non hanno una ispirazione cristiana, è stata sempre discreta ed attenta e responsabile nella proposizione di questi temi, ma che essa evidentemente non potrebbe abbandonare una rivendicazione fondamentale, dimenticare un mandato di fiducia che riceve da così vasta parte del suo elettorato. Quindi nessuno può ritenere che la nostra discrezione sia in questo momento particolare della vita politica né minore né maggiore di quanta sia stata in passato nella lunga esperienza della Democrazia Cristiana. Qualche altro rilievo polemico è stato fatto a proposito delle regioni. Direi che il solo punto sul quale da parte di alcuni amici si è avuta una manifestazione di dissenso. Ma qui vorrei dire, a parte le sensibilità particolari intorno alle prospettive e dai rischi che sono inerenti in talune situazioni, vorrei ricordare che questa rivendicazione autonomistica è connaturale, come ho detto, alla Democrazia Cristiana. Il fatto che sia antica non significa, io credo, che sia invecchiata, anche se è vero, può essere invecchiata in alcune determinazioni particolari che non tengano conto di certi processi di sviluppo in corso. Non è invecchiata perché direi che queste autonomie immaginate forse in un certo momento come una tutela di una minoranza che tendeva a fermarsi di fronte ad uno Stato accentrato, sono state per così dire riscoperte a poco nella dinamica della vita moderna, la quale sembra avere avvertito la necessità di fronte a talune esigenze di intervento, direi di centralizzazione un po' soffocante del potere, di avere talune valvole di sicurezza, di avere talune forme di affidamento alle persone e alle comunità particolari. Quindi io credo che esista una ragione di attualità ed una validità propria del tema delle regioni. Del resto ho già detto quali sono state le ragioni politiche contingenti che hanno fino a questo momento impedito l'attuazione dell'istituto regionalistico, ed ho osservato che si tratta di trarre da queste difficoltà che sono reali, da questi problemi effettivamente esistenti, non un motivo di un elusivo ed impossibile ed incomprensibile rinvio, ma una ragione di serietà, di attenzione, di meditazione circa il modo concreto di risolvere questi problemi. E io credo che ne verrà ricchezza ulteriore alla vita democratica del nostro Paese. Qualcuno tra gli amici mi ha accusato di essere stato cattivello con i liberali, mi pare che sia stato l'amico D'Antonio, e qualcuno fuori di qui ha parlato addirittura di villania. Siccome cerco di non meritarmi una tale qualifica, solo per questo mi permetto di rilevare che non credo di essere stato né villano e neppure cattivo. Anche perché la mia cattiveria poi è così svagata, così poco concentrata e dura, che credo nessuno potrebbe prenderla per autentica cattiveria. E allora ricorderò solo per la precisione, richiamando solo alcuni punti della mia relazione, perché non pretendo che sia stata imparata a memoria, ricorderò che nei confronti dei liberali ho manifestato il doveroso riguardo, credo di aver detto proprio così, il doveroso riguardo che si deve ad un partito che ha così alta tradizione, che ha svolto funzioni così importanti nella vita democratica italiana, così come ai liberali ho dato atto e credo si debba dare atto della prontezza con la quale, al di là delle posizioni di prestigio ed interesse del partito, hanno dato la loro adesione ad una formula di governo che è apparsa ad un momento essenziale per lo sviluppo della democrazia italiana, per la garanzia della democrazia italiana. E il dire, come io ho detto, registrando una realtà storica, che si sono verificate frequentemente, sia nei periodi di collaborazione di governo, sia nei periodi, ho detto, di libertà politica dei due partiti, differenziazioni sensibili, varietà notevoli nel programma, due diverse visioni, due diversi modi di intendere la realtà sociale, avendo riconfermato che i due partiti sono sul terreno democratico, il che in un certo contesto storico ha reso possibile e feconda la loro collaborazione, mi pare di aver detto cosa che non è offensiva per nessuno, perché essere con contenuti diversi, in diverse posizioni, sullo stesso nobile terreno della vita democratica, significa rendere omaggio ai partiti e rendere omaggio alla naturale varietà e diversità della vita democratica, nella quale di volta in volta si fanno le scelte più corrispondenti alle necessità del momento e allo sviluppo storico del nostro Paese.